Luciano Eusebi, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per incontrare un argomento che è fortemente interessante e interessante anche complesso da comprendere, forse anche da raccontare. Luciano Eusebi è protagonista al Festival Filosofia, esattamente domenica 18 settembre alle 15 a Sassuolo, sul tema della giustizia riparativa, oltre il paradigma retributivo. Ricordo ai nostri ascoltatori che Luciano Eusebi è professore di diritto penale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha insegnato anche all'Università Lateranense di Roma, a quella di Chieti, alla LUMSA di Roma, è stato membro di commissioni ministeriali sulla riforma delle sanzioni penali e in materia biogiuridica. Ora, partiamo proprio da questo, professore Eusebi. Lei è stato membro di commissioni ministeriali sulla riforma delle sanzioni penali e quindi in questa materia ha una cognizione, una preparazione, uno studio molto profondo. Ora, partiamo dalle parole. Noi ci chiamiamo il Posto delle Parole e, come diciamo, amiamo nelle parole inciampare, perché inciampando è proprio in quel momento che ti accorgi di quella cosa, del significato di quella cosa. Ecco, le sanzioni penali, quindi la giustizia. Come se non bastasse, Luciano Eusebi, il codice penale, dobbiamo ancora aggiungere altre cose, no? Per così dire. E quindi sembra che la giustizia riparativa sia un appendice, un qualcosa in più rispetto alla giustizia penale, e forse è una giustizia che non è nemmeno il caso di prendere in considerazione, perché spesse volte noi ci diciamo non bastano le pene. Ecco, certo, non bastano le pene, perché forse le pene bisogna riconsiderarle. Ed è qui Luciano Eusebi che comincia il suo percorso. Perché le pene possono non bastare?
Perché si tratta di mettere in discussione l'idea di giustizia che da millenni le accompagna e che trova nelle pene la punta dell'iceberg, ma che rappresenta un paradigma delle relazioni umane e delle relazioni tra gli stati che va ben oltre l'ambito penale. Qual è questa idea di giustizia antica che dobbiamo saper mettere in discussione? Quello che la giustizia consiste nel corrispettivo, nella bilancia, l'eguale con l'eguale, al negativo si risponde col negativo e solo il positivo chiama a una risposta informata al bene. Ora, il problema è che se la risposta al negativo è un altro negativo, questo lo raddoppia e lo moltiplica, anche perché noi troveremo sempre qualche cosa di negativo nella realtà altra che in questo senso possa giustificare l'agire ostile nei suoi confronti o per il suo danno. In realtà, alle realtà negative bisogna rispondere. Ma bisogna rispondere in senso progettuale, il che non vuol dire non fare niente, vuol dire fare magari qualche cosa di molto più umanamente impegnativo. Ma la risposta al negativo non sta nella ripetizione del negativo, sta in una dimensione progettuale che di fronte al negativo ricostruisce e riafferma ciò che è altro dal negativo.
Luciano Eusebi, certo che sono parole importanti che entrano nella nostra vita, oltre che nel diritto, nella giustizia, no? Entrano anche nella cosiddetta nostra vita quotidiana. Se io ho un negativo rispondo col negativo, non traggo proprio niente. Però il tema della giustizia, per esempio il tema del carcere, la prigione, lo sappiamo che umilia, annulla, stigmatizza, impone il dolore, la sofferenza, a volte la crudeltà, crea anche una mancanza di responsabilità, no, verso il proprio comportamento, e quindi aumenta la pericolosità di molte persone. E mi pare di capire che quando lei diceva al negativo rispondo col negativo, intendesse anche la questione del carcere.
Certamente. Noi abbiamo un sistema penale dove l'unica pena, salvo l'ambito marginale pecuniario, inflitta al reato è la pena detentiva. E questo è assolutamente assurdo. Certo, non si può negare che possa essere necessaria una privazione della libertà personale quando ci sono legami da recidere con la criminalità organizzata o constatate dimensioni di pericolosità. Ma fuori da queste situazioni, noi dobbiamo constatare come otteniamo risultati di prevenzione ben maggiori con modalità sanzionatorie impegnative ma non detentive. Non riusciamo a introdurre una pena prescrittiva, una pena che consista nel fare piuttosto che nel subire. Certo, abbiamo avuto delle aperture del nostro sistema. Oggi, dopo l'inflizione della pena detentiva, possiamo avere dei provvedimenti che consentono di non eseguirla in forma detentiva o progressivamente di arrivare dopo un certo tempo a un'esecuzione non detentiva, e abbiamo più persone complessivamente in affidamento in prova, in messa alla prova o in lavori di pubblica utilità di quelle che sono in carcere, che però sono moltissimi. E non dimentichiamo il tasso spaventoso di suicidi che abbiamo avuto quest'anno in carcere. Ecco, dobbiamo avere più coraggio, perché la strada di una risposta al reato che sia di natura riparativa, ricostruttiva, è una strada che assicura esiti in termini di prevenzione della recidiva di gran lunga migliore della passività di un carcere quando non sia indispensabile ricorrere al carcere. Del resto aggiungo, la prevenzione su che cosa si fonda? Innanzitutto dovremmo riprendere le fila della prevenzione primaria, cioè dell'intervento sui fattori che creano spazio per l'agire criminoso. Pensate per esempio ai paradisi bancari, che sono l'humus che favorisce le attività della criminalità organizzata. Dobbiamo certamente contrastare in maniera molto severa l'accumulo dei profitti criminosi. Ma detto questo, non è l'intimidazione che fa prevenzione, ma la capacità della comunità giuridica di guadagnare il consenso, cioè l'adesione alla legge per scelta personale, sia guadagnare il consenso della generalità dei consociati, sia anche di colui che subisca una condanna, perché non dimentichiamo mai che nulla riconferma maggiormente l'autorevolezza della norma violata del fatto che la stessa persona che l'ha violata assuma un atteggiamento critico responsabile rispetto alla sua trasgressione, si impegni in un percorso riparativo e in un mutamento dello stile della sua vita. Non a caso le grandi organizzazioni criminali temono molto di più una persona recuperata che una persona che rimane tale subendo una pena, per quanto apparentemente tale da garantire sicurezza. Quello che dice quindi la nostra Costituzione, che le pene devono tendere al recupero, quella che la Costituzione chiama rieducazione, non è buonismo, è una strategia, perché lo Stato forte è quello che riesce a offrire motivazioni anche attraverso la sanzione a tenere elevati i livelli di consenso rispetto delle norme.
Secondo lei, Luciano Eusebi, nella prospettiva futura, l'abolizione della prigione è un'utopia?
Ma dicevo prima che ci sono delle situazioni dove non è realistico, almeno in questa fase storica, pensare a che non ci possa essere una privazione della libertà personale, almeno per un certo tempo. Ma dobbiamo fare dei passi in avanti, e passi in avanti sono la costruzione di un ventaglio di pene diverse, secondo l'idea da cui siamo partiti, l'idea è molto semplice. Non si fa prevenzione ripetendo il negativo dinanzi al negativo, ma costruendo qualche cosa e nello stesso tempo facendo sì che il carcere non solo nominalmente, ma davvero resti esso stesso orientato al recupero. Qui c'è il problema delle condanne lunghe, c'è una grossa discussione anche a livello giuridico in questo momento che ha coinvolto anche la Corte Costituzionale nel non escludere, perché non sarebbe nemmeno nell'interesse della società civile non escludere mai che ci possa essere un percorso di responsabilizzazione e di presa di distanze da precedenti esperienze criminose. Se la popolazione penitenziaria potesse diminuire e rimanere contenuta su queste situazioni particolarmente importanti, allora potrebbe essere anche più facile far sì che il percorso in carcere sia un percorso meglio seguito, guidato e soprattutto tale che almeno non produca, come dicevo prima, quella disperazione che può portare addirittura a voler rinunciare alla propria vita.
Venendo però, Luciano Eusebi, a una realtà che stiamo vivendo, cioè dire, non per cambiare argomento, spero di non andare fuori tema, io la vorrei portare dentro la campagna elettorale, cioè dentro gli argomenti che vengono portati a noi elettori in questa campagna elettorale. Lei poco fa diceva che se al negativo io rispondo col negativo non otterrò molte cose. Però a me sembra, e non solo a me, che i termini di discussione, di confronto tra gli avversari, è giusto che ci siano degli avversari, no? Ed è lì il gioco. Però tra gli avversari non è andare a trovare le mezze tinte, ma o è bianco o è nero, e da lì non ci si schioda. Ecco, se io vedo questa situazione, a fronte delle parole che lei diceva, posso concludere, e mi scusi la semplicità di questo mio ragionamento, che il cammino è veramente molto lungo e soprattutto molto difficile. Lei che ne pensa?
Amplierei ancora di più. È difficile, ma è urgente. Perché quella dinamica, chiamiamola della bilancia per intenderci, secondo cui quando una certa realtà dà un giudizio negativo di un'altra realtà e immagina che allora la realizzazione del proprio bene stia nel vincere, nel sottomettere o addirittura nell'annientare quest'altra realtà, ecco, questa è stata la logica della guerra per millenni, perché le giustificazioni della pena e le giustificazioni della guerra sono state sostanzialmente identiche nel corso della storia. Perché il problema è urgente? Perché oggi, da 75 anni a questa parte, abbiamo le armi della distruzione totale e quindi continuare a coltivare questa idea porta alla catastrofe. Davvero c'è la necessità di una grande riflessione, tanto più anche nel nostro mondo occidentale, ecco così, su come devono essere gestiti i rapporti a livello globale. In questo senso, certamente anche da un punto di vista laico, è davvero profetica la fiducia di Papa Francesco in quello che potrebbe essere un futuro di fratellanza universale, cioè la scommessa che a un certo punto i popoli sappiano dire ai loro governanti, sia quelli democratici sia quelli per niente democratici, che non ritengono più che il loro bene sia perseguito attraverso dinamiche di conflitto e di sopraffazione rispetto ad altre realtà. In fondo movimenti come quello ambientalista di Greta Thunberg, così, sono l'embrione della percezione da parte dei più giovani che c'è un legame umano che va ben al di là delle appartenenze culturali, geografiche, statali o ai sistemi economici. E il futuro dell'umanità è legato a questo, ed è per questo che nel momento in cui parliamo di giustizia riparativa, noi parliamo del nostro futuro, cioè dell'abbandono dei meccanismi di conflitto, dei meccanismi che vedono nell'altro il nemico e vedono vedono la pace nella sopraffazione dell'altro, quando invece fare giustizia vuol dire tornare a rendere giuste le relazioni che non sono state giuste per tutti. Ora, certo, questo si riflette anche rispetto a quanto lei ha riflettuto. Non dobbiamo sprecare il grande valore della democrazia riducendo la democrazia a tattica e a conflitto e a denigrazione dell'altro pur di avere un ritorno demagogico elettorale. Questo è un tema oggi molto delicato perché c'è la necessità di dare uno spessore morale al valore delle nostre democrazie, perché altrimenti chi le democrazie non le ama riuscirà a dire: ecco, vedete, le vostre democrazie sono democrazie fittizie, che non hanno mai creduto davvero sulla dignità di ogni essere umano in ogni parte del mondo, anche se mettete sui vostri scudi il discorso dei diritti umani. Ed ecco che allora le dittature di qualsiasi colore magari cercano di ottenere credito denigrando il grande valore della democrazia. Anche da questo punto di vista, il tema di cui stiamo discutendo è centrale. Ecco, superare l'idea in fondo di Hegel, che è connaturato all'essere umani, l'idea del vinco io vinci tu, l'idea del conflitto. E se posso aggiungere un'ultima battuta, c'è qui un grande punto di incontro che possiamo ravvisare tra l'elaborazione che ci accomuna tutte le culture, laica, e la riflessione teologica. Perché il concetto di giustizia che viene dalla Bibbia, al di là delle incrostazioni culturali, certo nella Bibbia ci sono tanti linguaggi retributivi, ma quelli dipendono dalla cultura, ma quando c'è la riflessione profonda, in quei libri che sono ugualmente sacri per il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam, i primi libri della Bibbia, noi vediamo che emerge l'idea della giustizia salvifica, della tzedakah in ebraico, l'idea di Dio che va a cercare chi è nel fallimento e gli ridà una strada, che fa verità con lui, ma non per schiacciarlo, perché già l'essersi posto in una condizione di male è fallimento della sua vita. E questo è molto importante, perché riecheggia quando dice la nostra Costituzione all'articolo 3, quando dice che la dignità sociale non dipende da un giudizio che tu dai della condizione personale e sociale dell'altra persona, di modo che tu possa agire in termini di corrispettività. Ma il giusto, dice il secondo comma dell'articolo 3, è chi agisce sempre come un liberatore per rimuovere le cause che non consentono il pieno sviluppo della persona umana. Io credo che dobbiamo ricoltivare questi trade union tra i grandi apporti culturali, tra i grandi percorsi umanistici, religiosi, perché da questo dipende ampiamente il futuro, ed è anche questo il motivo per cui ho portato lì anche a Piacenza l'immagine di questo mio libro un po' teologico, ecco, sulla pena, cioè sull'atteggiamento della Chiesa, delle Chiese rispetto al tema della pena, proprio per far emergere che la grande tradizione biblica non è nel senso della giustizia retributiva, ma è nel senso di una giustizia salvifica. Del resto, la figura di Cristo per i cristiani è annoverata dai cristiani come salvatore, non certo in quanto vi ha ripagato con la sua sofferenza, come tante volte si è detto, il peccato dell'umanità, ma perché fa emergere come la spendita del bene di fronte al male, religiosamente dell'amore di fronte al male, anche se talora, quante volte lo abbiamo constatato, può essere umanamente sconfitta, può essere perdita della vita, in Dio è pienezza di vita, non è perdita della vita. Ecco, noi dobbiamo riprendere questi grandi filoni culturali e farli convergere nella idea che una fratellanza è possibile e che il modello del conflitto, del vinco io, vinci tu, non è un modello che ci possa garantire un futuro.
Luciano Eusebi, lei ha citato il suo libro intitolato La Chiesa e il problema della pena. Il libro, lo ricordo, è pubblicato dalla casa editrice Morcigliana. Però vorrei porle questa domanda a margine, ma mica tanto a margine di questo libro. Se da una parte abbiamo la Chiesa che appoggia la giustizia riparativa, no? Lei ci ha portato indietro con la presenza divina nell'Antico Testamento, che noi si pensa sempre che sia un Dio malefico, distruttore, cattivo e così via, invece ci ha portato un'altra prospettiva. Però se da una parte c'è la Chiesa che desidera la giustizia riparativa, no? Dall'altra c'è anche una Chiesa molto presente che invece di questa giustizia riparativa non sa che farsene, anzi la contesta più o meno apertamente.
Ma credo che questo ci debba rendere consapevoli che, come in tutti i mondi, ci sono delle resistenze. E dobbiamo essere, se mi consento ancora questo termine, affratellati da una capacità di dialogo intorno ai grandi temi di fondo. Certo, qualcuno anche nella Chiesa non comprende la portata culturale del messaggio che viene da Papa Francesco. E però questa può essere anche una stagione feconda, perché dopo il IV secolo, quando ci fu l'editto di Costantino, ecco, un po' con la istituzionalizzazione del cristianesimo, ecco, nacque un po' l'idea che il cristianesimo ha a che fare con la santità personale, e quante testimonianze obiettivamente nel corso della storia di sacrificio personale per gli altri abbiamo visto nell'ambito del cristianesimo. Abbiamo anche in queste ultime settimane le suore che sono state uccise, che per decenni hanno dedicato la loro vita ai più deboli, così. Ma si era quasi pensato che quel messaggio non avesse niente da dire sul piano delle cose che davvero contano nei rapporti umani, della politica, della vita degli stati. Ecco, con Papa Francesco invece riscopriamo questo. Senza nessuna pretesa di confessionalismo, cioè di nostalgie di società teocratiche, Francesco dice: ma guardate che il messaggio che viene anche dalla fede cristiana e che si vuole accompagnare con ogni altro percorso è un messaggio che ha a che fare con le cose vere della vita, non solo con la testimonianza personale, che magari può essere anche altissima, ma ha a che fare con le dinamiche dei rapporti tra gli stati, dell'economia, con il problema della guerra, con il problema della povertà. Certo, resistenze ci sono come in tutti i mondi, però credo che dobbiamo avere anche l'entusiasmo di vivere il nostro tempo come una chance. È la prima stagione dell'umanità in cui l'umanità ha in mano la sua autodistruzione. È la prima stagione dell'umanità in cui il futuro dei nostri nipoti non è scontato. Questa è una stagione di grande responsabilità che ci obbliga a riprendere alle radici dei concetti che avevamo dato per scontato, proprio come quello di giustizia, immaginato come bilancia, come corrispettività del bene con il bene e del male con il male, perché in fondo lei diceva è difficile, però il concetto è semplicissimo e nella sua banalità rivela però tutta la sua radicalità. La risposta ai fatti negativi non sta nella ripetizione del negativo, ma nel rimanere fedeli al bene anche dinanzi al male. E quanti, per esempio, di fronte a un'intimidazione mafiosa hanno portato avanti la nostra società perché non hanno ceduto, perché hanno continuato ad agire con onestà. Ecco, questo è fare giustizia. Fare giustizia non sta nel vedere nell'altro un nemico, nell'altro che qualche volta è stato visto come nemico nemmeno perché avesse qualche responsabilità, ma solo perché non corrispondente a certi progetti, a certi interessi, a certe visioni. E così. È una grande sfida.
Prima di chiudere questa conversazione, Luciano Eusebi, vorrei portare alla sua, in questa conversazione, un incontro a cui ho avuto modo di partecipare alla comunità di Bose, dove due donne si sono incontrate e queste due donne hanno raccontato della giustizia riparativa, Agnese Moro e Adriana Faranda. Ora, noi abbiamo bisogno di esempi e credo che l'esempio di Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, che insieme con Adriana Faranda, che ha partecipato all'attentato, al rapimento di Aldo Moro, ecco, siano due visioni da mettere insieme. Che la giustizia riparativa, come diceva Agnese Moro in quell'incontro, la giustizia riparativa è uno spazio in cui il dolore di uno e dell'altro può essere visto, toccato, riconosciuto, e dove lo stesso responsabile può toccare il dolore che ha provocato e capire veramente che cosa è accaduto. Ora sta tutto qua, Luciano Eusebi, nel capire veramente che cos'è accaduto. E questo esempio di Adriana Faranda e di Agnese Moro credo che sia un esempio molto illuminante.
Conosco molto bene Agnese Moro, anche perché un lunghissimo percorso di dialogo tra ex della lotta armata e vittime è stato condotto proprio in un ambito vicino alla mia università. Ne è testimonianza il libro di Bertagna, Ceretti e Mazzucato del 2015, il libro dell'incontro saggiatore, che dà proprio il racconto di questi anni di ricerca della verità tra vittime ed ex, nel solco di una giustizia che, diversamente da quella classica, cerca prima di tutto di fare verità e di capire che cosa è successo. Mentre la giustizia della bilancia pensa subito alla ritorsione e tante volte diventa anche insensibile alla effettiva sussistenza di una colpevolezza. È successo qualche cosa di grave, poniamo anche alcuni incidenti, ecco così, e siccome è successo qualche cosa di grave ci vuole la ritorsione. Ma quel percorso è estremamente importante anche perché ci fa capire, come dice molto bene Agnese Moro, che la giustizia riparativa è anche e soprattutto per le vittime. Perché dobbiamo evitare che il reato, e al di là del reato, il male che viene compiuto nei rapporti umani, oltre a provocare dolore, renda la vittima una persona diversa da quella che era prima. Cioè una persona che cerca, la cui vita, scusate, viene in qualche modo essere indirizzata soltanto al desiderio di una ritorsione e del male per l'altra persona. Voi pensate forse che chi va a vedere dietro il vetro scuro di un carcere dove si esegue la pena di morte, morire il condannato, torna a casa pacificato? Torna a casa, che lo senta o meno immediatamente, nella condizione per cui quel delitto di cui è stato vittima e che l'ha fatto soffrire, ora l'ha reso una persona diversa, una persona che è diventata capace di essere contenta del male o addirittura della morte di un'altra persona. E questa dinamica dobbiamo superarla, perché noi troppo spesso lasciamo sole le vittime. La vittima ha bisogno di solidarietà, di vicinanza, talvolta di aiuto materiale, e noi diciamo alla vittima: stai contenta perché ti prospettiamo una ritorsione. È molto importante anche per la vittima che si possa arrivare a vedere riconosciuto che quello che è accaduto è stata un'ingiustizia da chi l'ha commessa. È molto importante. Non fa tornare indietro le lancette dell'orologio. Teniamo presente che nessuna pena fa tornare indietro le lancette dell'orologio. È tutta retorica. Adesso potrà finalmente riposare in pace. Ma che cosa vuol dire? Giustizia vuol dire in qualche modo riconoscere le fratture in tutta la loro profondità e su queste fratture ricostruire un ponte, riconoscendole però quelle fratture, facendo verità, non negandole, come è stato fatto nel rapporto tra Agnese Moro e chi è stato protagonista di quella stagione tremenda che ha portato oltre a centinaia di altre morti all'uccisione di suo padre. Ma oggi, quando Agnese Moro va con alcuni di coloro che furono coinvolti a dire ai ragazzi nelle scuole che quella è stata un'esperienza sbagliata, che non si dovrà ripetere, ma dicendo il perché, facendo capire qual è stato il percorso che ha condotto a non considerare l'altro più come un tu, ma semplicemente come un oggetto che poteva essere speso e distrutto. Ecco, questo vuol dire costruire giustizia nella nostra società. Certo, è difficile, ma noi abbiamo avuto non solo in Agnese Moro, ma in tantissime altre situazioni delle vittime che hanno chiesto una giustizia diversa, una giustizia del fare verità e una giustizia che non si accontenta di una ritorsione.
E il cammino della giustizia riparativa, prendendo spunto proprio dalle esperienze di Agnese Moro, è un cammino non semplice, non immediato, come lei stessa racconta, perché bisogna che il pensiero si sviluppi nel confronto ed è lì il nodo importante da sciogliere. Ricordo Luciano Eusebi, protagonista al Festival Filosofia di Modena, domenica 18 settembre, sul tema della giustizia riparativa. E prima di salutarci, professore Eusebi, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma il libro che mi fa compagnia in questi giorni, insomma, ce ne sono tanti, e in questo momento faccio un poco fatica, però mi trovo sulla scrivania, aperto, perché avevo bisogno di una citazione, è un libro che fa parte della nostra storia, che è stato un po' rovinato perché lo si legge a scuola, e che è Il buon promessi sposi di Manzoni. Guardate che se si va a leggere tra le righe, Manzoni ha coltivato proprio l'idea di una giustizia non della ritorsione, ma di una giustizia dove la fedeltà al bene, anche quando ti costa, è ciò che ti realizza come persona, mentre l'infingardaggine di fronte alla pretesa del male vuol dire in qualche modo sprecare la tua esistenza. E che quello che abbiamo detto è tutt'altro che privo di concretezza, lo vediamo anche, mi consenta quest'ultimo riferimento, per il fatto che la riforma della giustizia penale, la cosiddetta riforma Cartabia, adesso in questi giorni dovrebbe essere varato il decreto legislativo relativo, ha deciso di creare un ambito organizzato di giustizia riparativa di cui può tenere conto la magistratura penale. È un capitolo molto importante nella cultura giuridica del nostro paese. Tutto da costruire, ma estremamente importante.
Ma lei mi può leggere, ci può leggere, Luciano Eusebi, quel breve passo che le servirà per il suo lavoro dai Promessi Sposi?
Il breve passo che mi servirà dei Promessi Sposi, vuole che citi un passo dei Promessi Sposi?
Sì, lei diceva che l'ha aperto proprio sulla sua scrivania perché le serviva per una citazione, quindi sono molto curioso di a quale passo si riferisce.
Sì, cioè, un passo un po' strano, perché è il passo dove Lucia, che miracolosamente, diciamo così, imprevedibilmente è sfuggita all'innominato dopo la sua conversione, che non è stata conversione di un momento, era una persona che nel suo fare il male fortunatamente aveva continuato a interrogare la sua coscienza. Lucia a un certo punto risponde a qualcuno che le dice: ma proprio ti sei salvata. E lei dice: sì, ma è stato per intercessione della Madonna. Come dire, me lo sono meritato, perché ho fatto un voto di lasciare Renzo. Ecco, Lucia resta nell'ottica retributiva. Tutto quello che accade io me lo devo meritare. Non è aperta lei stessa, che è la santarellina, no, dei Promessi Sposi, alla logica del dono. E sarà poi Fra Cristoforo nel Lazzaretto che, quando la sceglierà dal voto, le dirà: no, esci dalla logica della giustizia secondo cui c'è il merito e il castigo, entra nella logica della gratuità. Ecco, la giustizia riparativa ha un po' a che fare anche con il fatto che noi nella nostra società il dono lo abbiamo eliminato. Noi ci dobbiamo sempre meritare qualche cosa. Anzi, se qualcuno ci fa un dono, questo ci mette in difficoltà. Diceva un mio anziano maestro, morto proprio in questi giorni, lo diceva scherzando: attento a quanto fai del bene, fai sempre capire al destinatario del tuo bene che lo si è meritato, perché altrimenti te lo farai nemico, perché non c'è umiltà più grande a questo mondo che accettare un dono. Ecco. E avevo dinanzi un poco questo passo, cioè questa strana consapevolezza di Lucia che viene poi ad essere smentita, del dire: sì, mi sono salvata, ma me la sono meritata. Ecco, forse noi nella nostra società dobbiamo riscoprire che tanto della nostra vita dipende dall'onestà di qualcuno che ha continuato a fare il suo dovere e ad assicurarci ciò che ci è necessario per vivere, sempre che noi ce lo siamo meritati. E allora anche noi dobbiamo diventare artefici di questo, come dice quell'articolo 3 della nostra Costituzione, perché prima dei diritti, quanta enfasi sui diritti individualizzati, ci sono i doveri, e se non c'è tanta gente che assume i doveri sociali, i diritti non ci saranno, perché non ci saranno le risorse perché quei diritti possono essere assicurati. Ecco, la disponibilità ad agire senza logiche di contraccambio, ma perché c'è una dignità umana che ci chiama un dovere verso l'altro e la sua dignità, che ci rende più pieni noi, perché quando ci mettiamo in questa logica ci sentiamo realizzati, questa è in fondo la scommessa della giustizia riparativa.
Grazie davvero Luciano Eusebi del tempo che ci ha dedicato. E
grazie vorrei a voi ripetere, della pazienza.
Vorrei ripetere una frase a conclusione di questa conversazione, proprio per sottolineare l'importanza di questa frase che entra a buon diritto in tutte le nostre vite. Lei poco fa ha detto, ricordando un suo maestro, non c'è umiltà più grande che accettare un dono. Grazie davvero.
Grazie a voi.